sia corretto. Ah, ecco, ho dimenticato il nome importante, cioè dell'autore protagonista del catalogo, però non l'avevo evidenziato. Ecco, questi sono i titoli, ma che ci fanno capire quanto lavoro di ricerca sta dietro questi studi. Dal 2010 al 2015 Hans Paul Diess è stato anche collaboratore scientifico presso l'Istituto di Storia dell'Arte dell'Università di Monaco di Baviera, ma ha collaborato come promotore, curatore di mostre sia a Castelpirolo che a Hochburg di Bressanone. Cito appunto i titoli delle mostre: Rinascimento fra i monti, il pittore di Schneider e il suo tempo, oppure Lutero e il Tirolo, religione tra riforma, immaginazione e accettazione. Ecco, da qualche settimana, tra l'altro, dirige il Museo dell'Abbazia di Novacella nei pressi di Bressanone. Ricordo un ultimo aspetto, forse secondario, ma è importante, soprattutto nell'attività di divulgazione, che un po' anche questo ciclo di incontri ha così tra i fondamenti. Il fatto che ha collaborato per una decina d'anni con la RAI di Bolzano per realizzare appunto dei documentari in lingua tedesca sui temi della storia dell'arte tirolese tra Alto Medioevo ed epoca moderna, e quindi lascio al dottor Diess la parola per questo importante intervento di questa sera, di cui vi anticipo appunto il titolo: sull'arte della scalata sociale, la visita di re Massimiliano I a Trento nell'ottobre 1501 e gli affreschi della facciata di Palazzo Geremia. Grazie.
Introduzione forse anche troppo gentile, molte grazie per l'invito a partecipare a questo bel ciclo di conferenze sulle facciate dipinte di Trento. Mi dispiace di non aver potuto essere presente alle altre tre relazioni. Vorrei ringraziare anche i Zucchini per avermi messo a disposizione alcune foto degli affreschi di Palazzo Geremia, e vorrei ringraziare il collega e amico Marcello Beato per il suo aiuto nella scrittura del testo italiano. Con numerosi eventi quest'anno in Tirolo e in Alto Adige, in Austria e nella Germania meridionale, si festeggia il 500° anniversario della morte di Massimiliano I d'Asburgo, re dei Romani dal 1486, duca del Tirolo dal 1490 e infine imperatore del Sacro Romano Impero dal 1508. Tra questi eventi, sui quali ci si può informare su questo sito internet realizzato dal Bundesland Tirol, ci sono soprattutto mostre grandi e piccole. A Castel Tirolo, per esempio, sarà inaugurata a luglio una mostra dedicata all'utilizzo da parte di Massimiliano dell'arte, soprattutto grafica, per fini propagandistici. Questa mostra sarà incentrata in modo particolare al coinvolgimento dell'imperatore stesso nel processo di realizzazione delle opere d'arte da lui commissionate. In una mostra presso il Maximilian Museum di Augusta, invece, verranno ricordati i molteplici aspetti dello stretto legame tra Massimiliano e la città imperiale sveva. L'imperatore, come forse sapete, è persino stato deriso quale sindaco di Augusta dal suo rivale Francesco I e di Francia. In autunno, infine, addirittura al Metropolitan Museum di New York ci sarà una grande mostra dedicata a Massimiliano. Come molti di voi sapranno, ci sono molte buone ragioni per le quali la volontà di mantenere vivo il ricordo di Massimiliano è così forte, soprattutto anche in Tirolo e in Alto Adige. Per quanto riguarda biografia, attività politica e memoria storica, probabilmente nessun altro imperatore asburgico è così strettamente legato al Tirolo come Massimiliano. Anche la città e il Principato Vescovile di Trento svolsero un ruolo importante nella vita e nell'attività politica di Massimiliano, soprattutto come roccaforte imperiale nel contesto degli scontri tra l'impero e la Repubblica di Venezia. Massimiliano stesso soggiornò più volte a Trento. Il 4 febbraio 1508 il Duomo a Trento ospitò l'autoproclamazione di Massimiliano a imperatore, autoproclamazione un'azione obbligata, visto che i veneziani avevano impedito il passaggio del re diretto a Roma per la vera e propria incoronazione imperiale da parte del Papa. Fatta questa breve premessa, sono particolarmente lieto di poter presentare qui a Trento, proprio nell'anno del 500° anniversario della morte dell'imperatore, alcune riflessioni su un'importante opera d'arte trentina legata a Massimiliano e nella quale lo stesso è raffigurato più volte. Mi fa molto piacere che siano presenti tra il pubblico anche alcuni colleghi e studiosi del Rinascimento trentino che in parte si sono anche occupati in passato di Palazzo Geremia. La facciata di Palazzo Geremia in via Bellenzani, che tutti conoscete, è tra le più interessanti e importanti facciate dipinte che ornano quella che una volta fu la via di comunicazione rappresentativa tra i due centri di potere della città, il Castello del Buon Consiglio e il Duomo. Questa via di comunicazione che comprendeva l'ex Contrada Lunga, oggi divisa tra le vie Roma, Manci e San Marco, e l'ex Contrada Larga, l'odierna via Bellenzani, funse soprattutto anche da palcoscenico per le rappresentative entrate in città dell'imperatore e di altri personaggi illustri in occasione delle loro visite a Trento. Il percorso che tutti conoscete. Offrire uno sfondo degno di questi cortei fu quindi una funzione importante di tali facciate dipinte. Mentre i cittadini di Trento esprimevano in modo esplicito, attraverso le facciate dipinte, la propria vicinanza all'imperatore asburgico e ai suoi familiari, i principali destinatari di questi messaggi pittorici erano probabilmente i sovrani stessi, che in occasione dell'entrata in città vi passavano davanti. La facciata dipinta di Palazzo Geremia viene datata per ragioni stilistiche ai primi anni del Cinquecento ed attribuita ad un pittore della cerchia del vicentino Bartolomeo Montagna, corrispondente forse a quel Giacomo da Vicenza documentato a Trento a partire dall'agosto 1502. Come vedrete fra poco, tale datazione può essere confermata dall'analisi storico-iconografica. Tra le facciate dipinte a Trento, giunte sino ai giorni nostri, quella di Palazzo Geremia vanta un duplice primato. Innanzitutto è la prima facciata decorata con un ampio e composito programma figurativo. Le facciate precedenti presentavano soltanto motivi ornamentali o dipinti religiosi di piccolo formato. Inoltre, la prima facciata dipinta che contiene un riferimento diretto ad un sovrano asburgico. Già a prima vista è chiaro come il programma iconografico della facciata di Palazzo Geremia sia legato ad una visita di Massimiliano a Trento. In tre delle quattro scene del registro superiore è raffigurato Massimiliano stesso, a quell'epoca non ancora imperatore, ma già Rex Romanorum. Nella prima scena lo vediamo in piedi sullo sfondo di un drappo d'onore e circondato da un gruppo di uomini. Nella seconda scena sta concedendo udienza ad una o più persone durante un banchetto. Nella terza scena è nuovamente in piedi, stavolta di fronte ad un uomo e due bambini. Nella letteratura storico-artistica queste raffigurazioni sono state tradizionalmente interpretate in modo generico come testimonianza di un non ben identificato soggiorno a Trento, durante il quale Massimiliano incontrò i rappresentanti della cittadinanza trentina. Osservando più da vicino la prima scena, tuttavia, si scorge un dettaglio che consente di giungere a conclusioni assai più precise. Già nel 2010, in un intervento presso la Volkshochschule Südtirol, l'Università Popolare dell'Alto Adige a Bolzano, ho avuto occasione di presentare una nuova interpretazione di questa raffigurazione, interpretazione che sono lieto di riproporre e approfondire in questa sede. Prima però mi preme ricordare che a conclusioni simili, ma in maniera assolutamente indipendente, è giunto anche lo storico trentino Francesco Prezzi in un breve saggio pubblicato nel 2013 sulla rivista Studi Trentini Arte. Mi fa molto piacere che Prezzi sia anche presente tra di noi e di aver potuto conoscerlo poco prima dell'inizio dell'intervento personalmente. Approfondendo le riflessioni di Prezzi, vorrei usare la nuova interpretazione della prima scena del registro superiore come punto di partenza per una rilettura del programma iconografico dell'intera facciata. Quanto al dettaglio che consente un'interpretazione più precisa della prima scena, si tratta del caratteristico abbigliamento rosso per il quale i due uomini raffigurati in posizione preminente di fronte e accanto a Massimiliano si distinguono dagli altri uomini che circondano il re. Questi due personaggi. Non è difficile riconoscere gli stessi personaggi anche nella quarta scena, conservatasi purtroppo solo frammentariamente. L'abbigliamento dei due uomini non è affatto quello di due laici borghesi. Essi indossano lunghi cappotti rossi e mantelline sulle spalle con rivestimento interno chiaro e cappuccio. Hanno il capo cinto da berretti rossi aderenti, le mani sono infilate in guanti di seta. Probabilmente avete già intuito che l'abbigliamento che ho appena descritto corrisponde alla cappa magna, detta anche cappa cardinalis, caratteristico abito di alti dignitari della Chiesa. Lo stesso abito lo vediamo ad esempio in questo dettaglio tratto dagli affreschi che Pinturicchio realizzò nel primo decennio del Cinquecento nella libreria Piccolomini nel Duomo di Siena. In questo affresco che qui vedete a sinistra, Papa Eugenio IV è raffigurato al centro del collegio cardinalizio. La prima scena del registro superiore della facciata di Palazzo Geremia raffigura quindi Massimiliano che concede udienza a uno o due alti dignitari ecclesiastici. Dalle fonti si evince, come anche dimostrato Francesco Prezzi, che un tale evento si è effettivamente verificato a Trento proprio negli anni nei quali l'affresco viene datato per ragioni stilistiche. Il 13 ottobre del 1501 Massimiliano, a quell'epoca re ma non ancora imperatore, incontrò a Trento Georges d'Amboise, cardinale di Rouen e primo ministro del re di Francia Luigi XII, inviato allo scopo di negoziare alcune questioni diplomatiche. Nel seguito di Massimiliano c'era poi un altro cardinale, Raymond Perrotin, vescovo di Gurk, legato pontificio in Germania. Questi svolse un importante ruolo di intermediario nelle trattative tra Massimiliano e Georges d'Amboise. Il risultato dei negoziati fu la sottoscrizione provvisoria di un trattato di pace tra Massimiliano e il re di Francia, che poi però non venne mai ratificato. Nel trattato fu concordata una perenne alleanza di amicizia. Si prevedeva inoltre di ratificare il matrimonio, già stabilito nell'estate del 1501, tra il futuro Carlo V, nipote di Massimiliano, che a quest'epoca contava appena un anno, e Claudia, figlia di Ludovico. Il re di Francia aveva intenzione di rispettare Massimiliano quale futuro imperatore e di sostenere la sua incoronazione e il suo viaggio a Roma. Inoltre sarebbe stata migliorata anche la situazione dei membri della famiglia Sforza catturati dai francesi dopo la conquista di Milano del 1499. In compenso, Massimiliano avrebbe legittimato la conquista francese di Milano. Alla luce di tali considerazioni, l'affresco mostrerebbe quindi, come è stato anche proposto da Francesco Prezzi, come Massimiliano, in presenza del cardinale Parodi, riceve il primo ministro francese per i negoziati. Sembra dunque palese identificare il cardinale di fronte al re con Georges d'Amboise e il cardinale alla sua sinistra con Parodi. Secondo un resoconto dell'ambasciatore veneziano Zaccaria Contarini, Massimiliano ricevette il cardinale d'Amboise seduto in trono, circondato dal cardinale Parodi, dall'ambasciatore spagnolo Juan Manuel e da molti signori tedeschi. Ancora da approfondire sarebbe tuttavia in che misura anche le altre figure ritratte, caratterizzate individualmente nelle loro fisionomie e costumi, possano essere identificate con altrettanti partecipanti alle trattative. Il paggio con la spada cerimoniale sul margine sinistro sottolinea il carattere festoso dell'evento. I tappeti turchi, che costituiscono un motivo di particolare rilievo in tutto il registro superiore della decorazione della facciata, rievocano il resoconto di un altro ambasciatore relativo all'udienza di Georges d'Amboise. In questo resoconto si dice che i gradini che circondavano il trono di Massimiliano erano stati coperti con dei tappeti. Rinaldi, anche l'uomo con i capelli scuri, lunghi fino alle spalle e con un berretto nero che nella scena dell'udienza è raffigurato accanto al paggio con la spada cerimoniale, sembra riapparire nella quarta scena del registro superiore. A causa dello stato di conservazione molto frammentario, purtroppo non è più possibile determinare il preciso significato di questo quarto riquadro. La seconda scena invece è dominata dalla contrapposizione carica di tensione del re banchettante e di un vecchio barbuto dallo sguardo un po' ambiguo che indossa un berretto dorato. Il paggio dai riccioli biondi riappare qui nel ruolo di cameriere. Il vecchio barbuto è accompagnato da un uomo più giovane con in mano un pezzo di carta. Dietro di lui compaiono altri due uomini. Nell'iscrizione sottostante la scena si legge «Maximilianus omnibus aures benigne prestat, Massimiliano ascolta tutti benignamente». Non è chiaro se i personaggi ai quali Massimiliano concede udienza in questa scena corrispondano a uno o più dignitari locali, come ipotizzato nella letteratura storico-artistica, o corrispondano invece a ospiti o ambasciatori stranieri. Di certo errate sono invece le proposte espresse a più riprese che vorrebbero identificare il vecchio barbuto e l'uomo alla sua destra rispettivamente con il principe elettore sassone Federico il Saggio e con l'umanista Johannes Cuspinian. Non ci sono prove infatti che questi due personaggi abbiano soggiornato a Trento assieme a Massimiliano. In più, i ritratti di Federico il Saggio e di Johannes Cuspinian, che sono stati presi a confronto per l'identificazione dei due uomini nell'affresco di Trento, sono opere realizzate soltanto parecchi anni dopo. Come potete vedere in questo confronto, all'epoca dell'esecuzione degli affreschi di Palazzo Geremia, Federico il Saggio e Johannes Cuspinian erano assai più giovani dei due uomini nella scena di banchetto udienza. Questa è la figura nell'affresco per la quale è stata proposta un'identificazione con Federico il Saggio. Questo è un ritratto di Federico il saggio eseguito da Albrecht Dürer e datato attorno al 1500, cioè all'epoca di esecuzione della facciata del Palazzo Geremia. Questa è la figura per la quale è stata proposta l'identificazione con Johannes Cuspignan, che qui è messa a confronto con il famoso ritratto di Johannes Cuspignan in mano di Lucas Cranach, il vecchio, del 1502. E qui vedete ancora un dettaglio della testa di cervo che pende dal soffitto dell'ambiente nel quale Massimiliano sta banchettando e sulla quale è attaccato uno scudo con l'aquila reale, lo scudo soltanto malamente visibile. Sembra lecito interpretare questo dettaglio come omaggio alla passione di Massimiliano per la caccia, passione alla quale il re si dedicò in modo abbondante anche immediatamente prima e durante il suo soggiorno a Trento a metà ottobre del 1501. Come ci riferisce l'ambasciatore veneziano Contarini, nella Bibbia del giorno delle trattative con il cardinale Georges d'Amboise, Massimiliano fece ingresso a Trento soltanto dopo la mezzanotte in abiti da caccia grigi e munito di un corno da caccia e di guinzagli per cani. E nella stessa occasione il re era preceduto da un carro con un orso, un cervo che lui stesso aveva catturato. E nei penati delle arcate inoltre sono inseriti dei tondi con busti di imperatori romani, un motivo che allude alla continuità del potere imperiale tra antichità e medioevo. Nella terza scena, infine, potrebbe essere raffigurato, come convincentemente suggerito da Ezio Chini, l'incontro tra Massimiliano e il committente della facciata affrescata, accompagnato dai suoi due figli. Il re sembra parlare all'uomo di fronte a lui e ai suoi due figli che gli vengono presentati da un altro uomo. Al di sotto della scena è collocato il monogramma MA, quale ulteriore riferimento a Massimiliano. Ma chi era il proprietario del palazzo e cosa lo spinse a farne decorare la facciata con scene che richiamano la visita di Massimiliano a Trento nel 1501 in modo così puntuale? Quanto al proprietario del palazzo, si tratta di Giovanni Antonio Pona, il cui padre Geremia Pona si era trasferito a Trento da Verona. Tale Geremia Pona aveva gettato le basi per il successo della famiglia Pona a Trento con la gestione di una farmacia, ovvero di un commercio di spezie, apoteca, seu, spizzitria, e con la produzione di candele di sego e cera per le quali nel 1472 si era assicurato il monopolio locale. In sua memoria, i Pona di Trento, a partire dalle generazioni dei suoi nipoti, presero il cognome Geremia. In conseguenza, anche il palazzo nell'ex Contrada Larga o via Bellezzani porta ancora oggi il nome di Palazzo Geremia. Giovanni Antonio Pona, seguendo le orme paterne, lavorava come mercante di stoffe, fornitore di legname e imprenditore minerario. Fin da subito, Giovanni Antonio Pona sembra aver dato prova di fedeltà al servizio di Massimiliano d'Asburgo. Il 18 ottobre del 1486 fu nominato familiaris dal neoeletto re dei Romani, cioè venne accolto nella cerchia dei suoi più stretti fiduciari. Nel 1499, inoltre, Massimiliano concesse a Pona, in segno di gratitudine per il suo sostegno finanziario nella guerra contro la Confederazione Elvetica, vari privilegi e un miglioramento del suo stemma. Infine, durante il soggiorno a Trento a metà ottobre del 1501, proprio nello stesso giorno delle trattative con il cardinale Georges d'Amboise, Massimiliano concesse a Pona e ai suoi figli la carica di conte palatino nonché un ulteriore miglioramento dello stemma. E forse la terza scena del registro superiore della facciata di Palazzo Geremia, che qui vedete, raffigura proprio il momento nel quale Massimiliano concede a Pona e ai suoi figli la suddetta carica. Questa carica di Conte Palatino consisteva nell'esercizio sostitutivo di un certo numero di diritti normalmente riservati al sovrano. Tra questi vi erano soprattutto la nomina di notai, la legittimazione di figli illegittimi e vari atti di giurisdizione volontaria. Dunque, se Giovanni Antonio Pona, subito dopo quest'ulteriore scatto di carriera, fece affrescare la facciata del suo palazzo, eretto negli anni precedenti, molto probabilmente lo fece soprattutto per manifestare pubblicamente la sua ascesa sociale. E la scelta tematica del registro superiore, Pona diede espressione della sua lealtà verso il re, nonché dell'importanza che lui stesso, in virtù della sua dignità e delle sue cariche, e per quale mediatore tra il sovrano e i sudditi trentini. Sulla facciata Giovanni Antonio Pona è presente non soltanto nel suo probabile ritratto nella terza scena del registro superiore. Lo stemma della famiglia Pona, nella forma migliorata nell'ottobre del 1501, risalta nel centro ideale della trabeazione dipinta tra i due piani superiori, imitando illusionisticamente uno scudo appeso al muro. Lo stemma viene evidenziato ulteriormente dal fatto che le linee inferiori della costruzione prospettica del registro intermedio convergono precisamente in esso. E anche l'orientamento compositivo del cavallo e del cavaliere nel secondo riquadro del registro intermedio contribuisce ad indirizzare lo sguardo dello spettatore verso lo stemma. Nell'immagine religiosa raffigurata a molti quadro nel quadro sopra il portale d'ingresso del palazzo, esattamente sotto lo stemma, la Madonna col bambino è fiancheggiata dai due santi patroni di Giovanni Antonio Pona, Giovanni Battista e Antonio Abate. Alla sinistra del portale è raffigurato un guardaportone con alabarda più grande del naturale, vestito con i colori dello stemma della famiglia Pona, indossante l'elmo appartenente a questo stemma. Riferimenti araldici sia a Re Massimiliano sia a Giovanni Antonio Pona sono presenti inoltre anche in diversi punti della decorazione interna del palazzo. Lo stemma reale è combinato con lo stemma del principe vescovo di Trento Ulrico di Liechtenstein sulla parete posteriore dell'atrio, aperta verso il cortile tramite tre arcate. Sulla cappa di un camino in una stanza adiacente all'atrio, lo stemma della famiglia Pona è affidato ad un soldato romano, a cui una figura femminile consegna l'elmo appartenente allo stemma. Infine, nel fregio dipinto nel salone d'onore al primo piano, lo stemma reale sopra la finestra centrale e lo stemma della famiglia Pona sopra il portale d'ingresso si trovano l'uno di fronte all'altro. Qui vi posso far vedere soltanto queste tre parti del fregio tedesco, con in basso a sinistra lo stemma reale. I tondi con busti di imperatori romani sono da interpretare anche in questa occasione come riferimento all'idea della Translatio Imperii. A questo punto vorrei accennare anche alle scene di storia antica nel registro intermedio della decorazione della facciata di Palazzo Geremia. Qui sono raffigurati tre episodi di storia romana che sono stati interpretati come manifestazioni esemplari di virtù civica. Il romano Marco Cruzio salvò dalla rovina la sua città natale gettandosi in una voragine apparentemente senza fondo che si era aperta nel foro romano. Quanto a Marco Cruzio, che sul suo cavallo sembra quasi gettarsi dalla facciata nella strada, si tratta di un soggetto assai in voga nelle decorazioni di facciate rinascimentali. Era raffigurato tra l'altro anche in delle decorazioni perdute di Hans Holbein il Giovane a Lucerna, di Thomas Schmidt a Schaffhausen e del Pordenone a Venezia. Muzio Scevola invece, grazie ad una esemplare manifestazione di fermezza, ottenne dal re etrusco Corsenna la sospensione dell'assedio di Roma. La raffigurazione trentina di Muzio Scevola che, davanti a Corsenna, mette la mano destra in un braciere dove arde il fuoco dei sacrifici, ricorda un dipinto a grisaille dello stesso soggetto, solo frammentariamente conservato e attribuito alla cerchia di Andrea Mantegna che qua vedete alla destra. Il suicidio di Lucrezia, infine, che sulla facciata di Palazzo Geremia è, o meglio era, raffigurata in presenza di suo marito Colatino, segnò la fine della tirannia di Tarquinio il Superbo e la fondazione della Repubblica Romana. Le tre scene di storia antica dipinte sulla facciata di Palazzo Geremia corrispondono quindi a altrettanti episodi nei quali coraggiosi cittadini romani si sacrificano per il bene della loro città. Anche per questa sequenza la chiave di lettura interpretativa potrebbe essere l'autorappresentazione. Analogamente alla manifestazione di fedeltà verso il re nel registro superiore, nelle tre scene di storia antica nel registro intermedio, Giovanni Antonio Bona sembra aver voluto esprimere le proprie virtù civiche e la propria lealtà nei confronti del governo della città di Trento. Sembra dunque lecito supporre che, attraverso il programma iconografico della facciata, il committente mirasse a favorire un ulteriore avanzamento di carriera, sia al servizio di Massimiliano che delle autorità e delle istituzioni civiche. Tale supposizione trova riscontro nelle fonti storiche. Anche negli anni e nei decenni seguenti all'esecuzione della decorazione della facciata del suo palazzo, a Bona furono ripetutamente affidate cariche responsabili e prestigiose. Intorno al 1510 è documentato come consigliere e camerlengo imperiale a Verona, città che allora si trovava sotto occupazione asburgica, e come procuratore fiscale negli dintorni di Verona e Brescia. Già dirigente dell'ufficio civico del Sale, negli anni immediatamente successivi alla decorazione della facciata del palazzo, Bona fu inoltre promosso. Divenne uno dei quattro membri del Consiglio civico di Trento e entrò quindi a far parte a pieno titolo della suprema classe dirigente della città. Infine, poco prima di morire, a Bona venne chiesto di impiegare l'esperienza acquisita con la commissione di Palazzo Geremia in un'impresa artistica ancora più ambiziosa. Ormai probabilmente già circa settantenne, Bona venne nominato vice capo cantiere del celebre Magno Palazzo, fatto erigere a sud del medievale castello vescovile di Trento a partire dal 1527 per volontà di Bernardo Clesio. Un elemento al quale finora ho soltanto brevemente accennato, ma che mi preme approfondire, è il carattere fortemente illusionistico della decorazione della facciata di Palazzo Geremia. Le singole raffigurazioni sono inserite in un sistema architettonico di incorniciature dipinte, formato da traviazioni e pilastri, che dialogano armonicamente con le aperture reali di porte e finestre. Nel registro superiore l'effetto illusionistico è ulteriormente enfatizzato dall'intreccio tra architettura dipinta e reale. Comune a tutte e quattro le raffigurazioni è l'ambientazione architettonica all'interno di un loggiato che corre parallelamente alla facciata. Il corridoio è coperto da un soffitto ligneo sorretto da arcate che aperte sia nella parte anteriore che in quella posteriore lasciano scorgere un cielo leggermente nuvoloso. Le arcate dipinte sono sormontate dagli spicchi in muratura della gronda. Colonne e pilastri dipinti fungono da fittizia struttura portante per la reale copertura a volta. L'interruzione che il corridoio dipinto subisce per via delle finestre non crea disarmonia. Le arcate illusionistiche ne citano infatti il linguaggio formale. Inoltre, gli scomparti della facciata che contengono le finestre diventano tutt'uno con il corridoio, simulando pareti anteriori di ambienti chiusi verso i lati. A contribuire significativamente alla resa pittorica fortemente illusionistica vi sono infine i tappeti che, appesi alla balaustra, ondeggiano leggermente sospinti dal vento, creando un virtuosistico gioco d'ombre sul cornicione sottostante. Tale illusionismo doveva calare gli esempi di virtù dell'antichità romana e ancora di più le scene con Massimiliano nella contemporaneità, creando un forte senso di immediatezza. Sembra quasi di poter sbirciare attraverso le arcate, potendo scorgere degli accadimenti che si svolgono nello stesso Palazzo Geremia. Nel caso delle scene antiche, la rappresentazione illusionistica tende in un certo senso a sottolineare l'attualità delle virtù, definendo il palazzo quasi letteralmente come edificio in cui la virtù civica è di casa. Nel caso delle scene con Massimiliano, invece, la resa illusionistica potrebbe aver suggerito già all'osservatore dell'epoca che gli eventi raffigurati si erano realmente svolti a Palazzo Geremia, cosa che sarebbe senz'altro andata incontro agli interessi del committente, tanto da far pensare che egli l'abbia deliberatamente pianificata. Potrebbe essere stato proprio il carattere spiccatamente illusionistico a indurre alcuni studiosi a ipotizzare che durante uno o più dei suoi soggiorni a Trento Massimiliano avesse alloggiato proprio a Palazzo Geremia. Nelle vecchie guide turistiche della città di Trento, le scene con Massimiliano vengono interpretate come allusione a un possibile prenotamento del sovrano a Palazzo Geremia in occasione della sua autoproclamazione imperiale nel ruolo di Trento nel febbraio del 1508. Nel 2013 Francesco Prezzi, in base alla nuova interpretazione del primo riquadro del registro superiore, ha supposto che Massimiliano avesse alloggiato a Palazzo Geremia durante la sua visita a Trento nell'ottobre del 1501 e che qui avesse anche incontrato il cardinale Georges d'Amboise. Uno sguardo alle fonti archivistiche, tuttavia, in particolare ai numerosi resoconti di ambasciatori pervenutici, non conferma tali ipotesi. Le fonti testimoniano chiaramente che Massimiliano fu ospitato dal principe vescovo al Castello del Buon Consiglio sia durante la sua visita a Trento nell'ottobre 1501, sia in occasione della sua autoproclamazione imperiale nel febbraio 1508. È dunque assai probabile che ciò avvenne anche durante le altre sue visite a Trento. vedete qui il castello del Buon Consiglio e il famoso acquarello di Albrecht Dürer risalente a pochi anni prima. Anche l'udienza e le trattative con il cardinale Georges d'Amboise del 13 ottobre 1501 non si svolsero a Palazzo Geremia, ma nella cosiddetta Sala dei Vescovi nel medievale castello vescovile trentino. Anzi, è ipotizzabile che l'architettura reale della loggia rinascimentale antistante la Sala dei Vescovi abbia in un certo modo ispirato il loggiato dipinto sulla facciata di Palazzo Geremia. Anche il legittimo sospetto che la decorazione della facciata possa alludere ad una presunta permanenza di Georges d'Amboise a Palazzo Geremia è smentito dalle fonti. Secondo un resoconto di Tolomeo Spagnolo, indirizzato ad Ercole d'Este, il primo ministro francese a Trento alloggiò infatti nella casa di un mercante di cui non si menziona il nome, ma il cui indirizzo non corrisponde a quello di Palazzo Geremia. È invece plausibile, anzi probabile, che uno o più tra i personaggi appartenenti ai numerosi entourage di Massimiliano e di Georges d'Amboise avessero alloggiato nel palazzo di Giovanni Antonio Pona. Tuttavia, anche questa ipotesi allo stato attuale delle ricerche non può essere confermata. Comunque, non è del tutto da escludere che il re, durante il suo soggiorno a Trento a metà ottobre del 1501, soggiorno che si protrasse per alcuni giorni, sia stato ospite a Palazzo Geremia, per esempio, in occasione di un banchetto festivo. Visite di Massimiliano presso case di cittadini e mercanti, suoi amici, sono ad esempio documentate ad Augusta. Ipotizzabile è infine che, per mezzo della sfarzosa decorazione pittorica, Giovanni Antonio Pona volesse rendere attraente il suo palazzo quale alloggiamento alternativo per il re e i suoi familiari. Tra le città di Augusta e Norimberga è documentato infatti che i sovrani, specialmente i successori di Massimiliano, non pernottavano solamente presso il palazzo vescovile nel caso di Augusta, rispettivamente il castello imperiale nel caso di Norimberga, ma anche presso case di amici patrizi. L'imperatore Carlo V, attorno alla metà del Cinquecento, fu più volte ospitato da Anton Fuca nelle sue case nella piazza del Mercato del Vino ad Augusta. Secondo Andrea Stacche, i cicli con busti dei primi 12 imperatori romani, documentati nell'arredo di alcune case patrizie di Norimberga, possono essere interpretati come adattamento di queste case per poter meglio accogliere l'imperatore e i suoi familiari. Forse non è quindi un caso che anche in un ambiente dell'edificio sul retro di Palazzo Geremia si siano conservati questi frammenti di un ciclo con simili busti. Dunque, anche se l'ipotesi di una visita di Massimiliano a Palazzo Geremia non può essere confermata, la decorazione della facciata potrebbe perlomeno alludere al fatto che uno stretto seguace del re vi alloggiò in occasione di uno dei suoi soggiorni a Trento. Al di sotto dell'affresco con Marco Curzio, infatti, su uno strato di intonaco probabilmente più tardo di alcuni anni rispetto all'esecuzione degli altri affreschi della facciata, è dipinto lo stemma del duca Erich von Braunschweig-Lüneburg. Fiancheggiato da due leoni, lo stemma compare su un vessillo rosso che, mosso dal vento, sembra attaccato al bordo superiore del cornicione tra piano terra e piano nobile. In gioventù, Erich von Braunschweig-Lüneburg combatté coraggiosamente per molti anni al fianco di Massimiliano, specialmente nelle guerre contro la Repubblica di Venezia. Durante la battaglia di Ratisbona, combattuta nel corso della guerra di successione di Landshut del 1504, Erich von Braunschweig-Lüneburg salvò addirittura la vita al re, atto eroico per il quale Massimiliano, in segno di gratitudine, gli concesse di aggiungere al suo stemma una stella dorata sul cimiero. Oggi non è più possibile accertare se nell'affresco trentino lo stemma di Erich von Braunschweig l'unico comparisse o meno anche una stella nella parte del cimiero. Quanto alla raffigurazione di stemmi su case private per commemorare le visite di ospiti illustri, si trattava comunque di una pratica ampiamente diffusa. Per concludere vorrei ancora brevemente accennare ai restanti elementi della decorazione della facciata di Palazzo Geremia. Parlando delle raffigurazioni del registro intermedio, non ho menzionato la rappresentazione del primo riquadro. In questa raffigurazione Niccolò Rasmo ha riconosciuto un'allusione allegorica alla vittoria delle truppe tirolesi contro Venezia nella battaglia di Calliano dell'agosto 1487. Secondo l'interpretazione di Rasmo, l'affresco rappresenterebbe un raduno di consiglieri imperiali e ambasciatori veneziani che assistono ad un duello tra Georg Senftu von Ebenstein, comandante delle truppe tirolesi, e Leone di San Marco. La parte in primo piano, oggi quasi del tutto illeggibile, rappresenterebbe dunque un uomo seduto sul pavimento nell'atto di strozzare un leone alato. Su una vecchia fotografia in bianco e nero si possono ancora intuire, oltre alle gambe, il busto dell'uomo, nonché la testa, una delle ali e l'addome del leone. E secondo Rasmo, sull'abito dell'uomo una volta era raffigurato lo stemma di Georg Senftu von Ebenstein. Il paesaggio con la fortezza a sinistra, visibile attraverso una finestra aperta, può essere senz'altro associato alla topografia della Valle dell'Adige nei pressi di Cagliano con il castello di Peseno. Come saprete, il ricordo della vittoria di Cagliano del 1487, quale importante successo militare contro Venezia, fu mantenuto vivo a Trento anche attraverso la rappresentativa tomba che Massimiliano fece erigere nel 1493 nel Duomo della città per Roberto da San Severino, il capitano veneziano ucciso in battaglia. L'affresco in questione può essere interpretato molto probabilmente come ulteriore allusione alla lealtà di Giovanni Antonio Pona nei confronti di Massimiliano e della questione Asburgo-Tirolese, e forse anche come riferimento ad un sostegno finanziario del Pona per le guerre di Massimiliano contro la Repubblica di Venezia. Letto come impresa eroica, grazie alla quale si sventò il pericolo di una conquista della città di Trento da parte dei veneziani, il trionfo di Georg Senftu von Ebenstein ben si collega anche agli esempi di virtù della storia romana raffigurati a destra nello stesso registro. In ogni caso, il carattere marcamente illusionistico del riquadro con l'allegoria della vittoria di Calliano dà a sua volta l'impressione che il raduno raffigurato abbia luogo in un qui e ora, quasi come se la vicenda si svolgesse dietro la facciata del palazzo. A mio avviso, allo stato attuale delle ricerche, non è possibile dimostrare se il raduno raffigurato si riferisse ad un evento specifico e se per l'osservatore dell'epoca fosse stato possibile identificare i vari partecipanti al raduno. Tuttavia è interessante notare che nel 1535, al tempo dell'imperatore Carlo V, cioè poco più di tre decenni dopo la decorazione della facciata, Palazzo Geremia fu effettivamente scelto come sede per i negoziati volti a tracciare il controverso confine tra l'impero e la Repubblica di Venezia. E poi, anche più tardi, durante il Concilio di Trento, a Palazzo Geremia alloggiò davvero un cardinale, il cardinale Ludovico Simonetta, legato pontificio. Rimangono infine da menzionare i medaglioni collocati sopra le finestre del piano nobile, tra questi solo quello sopra la finestra destra della scena allegorica è oggi ancora decifrabile. Esso rappresenta la competizione musicale tra Apollo, raffigurato alla destra con una viola da braccio, un satiro che potrebbe essere sia Pan o Marsia. Solo difficilmente leggibile infine ormai la raffigurazione della ruota della fortuna al di sotto dell'allegoria della vittoria di Cagliano, che qui vedete anche in una foto storica in bianco e nero. In che misura sussista un legame sintattico tra le due raffigurazioni appena menzionate, Apollo e Pano, Marsia e ruota della fortuna e il restante programma iconografico della facciata, è una questione ancora aperta che sarebbe da approfondire e sulla quale si potrebbe discutere. Con questa suggestione vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e sono lieto di ascoltare domande e suggerimenti.